dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa.
Allora vediamo cosa, che effetto che fa. Allora cominciamo la trasmissione. Vengo anch'io. Intanto vi ricordiamo che oggi dalle 6 in poi, dalle 18, sotto le finestre di questa radio si festeggiano i 38 anni della radio. Vi aspettiamo, faremo un brindisi, offriremo un aperitivo a tutti i partecipanti al nostro compleanno. In ogni modo voglio fare pure così, prepariamo pure oggi, subito dopo di noi c'è un'edizione straordinaria, cioè un compagno farà una trasmissione di circa un'oretta per ricordare anche l'anniversario dei 100 anni della guerra, del massacro, 100 anni della prima guerra mondiale. Cioè, e questo compagno Valerio, gli facciamo l'auguri perché anche lui festeggia il proprio compleanno, perciò oggi tutta una serie di feste di compleanno: l'anniversario della guerra, l'anniversario della RADA e l'anniversario di Valerio. Gli facciamo tanti auguri da tutta la radio, dagli ascoltatori sicuramente, però pagherà pegno perché assieme all'aperitivo della radio porterà anche lui l'aperitivo per il suo compleanno. Auguri Valerio. Quando, però, Valerio è un ragazzetto che quando sta radio già c'aveva la sua storia, lui nasceva, perché è molto più giovane
dei qui presenti,
dei 38 anni della radio, molto più giovane. Auguri, c'hai una vita davanti. Allora noi cominciamo, dopo aver fatto questa cosa, è chiaro che c'è sempre bisogno di ricordare i numeri, il numero 61 80 40 01, che è il conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma, per sottoscrivere e sostenere la radio e per contribuire al dibattito, alla discussione, al confronto. I microfoni della radio sono aperti, telefonando allo 06 49 17 50. Noi oggi cercheremo di riprendere un po' di ragionamenti pure fatti domenica scorsa. Ci metteremo in contatto se riusciamo, perché c'è problemi di coperture di rete, con la compagna che ci aggiorna per i fatti di Fiumicino, che sembra che ancora sono attuali. I malesseri continuano a venire, sapere quali sono le iniziative, già ce ne stanno fatte tante, sono che ci sono anche alcune iniziative di sciopero forse messe in campo. Ci faremo aggiornare della situazione, riteniamo che quello sia un fatto gravissimo e è trattato più per interessi commerciali e di soldi che per la tutela della salute di chi ci lavora e di chi utilizza quello scalo. noi vediamo di capire, perché questo ormai non gliene frega niente, l'essere umano non conta niente, contano i profitti e non si può fermare sui profitti. Proveremo a contattare compagni che sono andati a Pescara, ieri ci sono state delle manifestazioni, ci aggiornerà stamattina, ci sono assemblee, insomma il movimento contro le trivellazioni, contro Sblocca Italia, insomma. Cercheremo di avere un contatto, faremo questa corrispondenza, cercheremo di capire, c'è un'assemblea nazionale a Firenze di Abitare nella crisi, del movimento, subito dopo i fatti di Milano, oggi si incontrano, valuteremo, sentiremo che quale decisioni stanno prendendo, come pensare di proseguire nelle nostri obiettivi di movimento antagonista contro la guerra dei poveri, che ormai si scatena sempre più spudoratamente, ormai non c'è più inibizioni, ormai lo dicono in modo chiaro. Beh, faremo queste basi di discussione, tanto per introdurre un minimo di ragionamento. Io penso che va valutato l'operato di questo governo, che ormai è riuscito a rovesciare persino il tavolo della Corte Costituzionale. Non c'era arrivato mai nessuno, neanche Berlusconi, ma neanche Mussolini, no? Che ha cercato di fare le cose, che questo è arrivato con tracotanz, con la scusa del Twitter, perché lui un discorso completo non lo fa. C'hanno due Mattei che ragionano così. A Matteo gli hanno dato uno che esprime pensieri. Se Matteo Salvini esprime pensieri, per esempio, è come quando uno dice che l'asino vola, no? Ed è un detto popolare che dice: guarda, guarda, l'asino volano, no? E infatti tu, volano nei sondaggi l'asino, come a Matteo Salvini, e vola, spopola nelle reti anche Matteo Renzi. Nessuno gli chiede spiegazione per quale motivo uno dei suoi ministri, cioè ne, che poi non ne parla sempre lui, perché no, cerca ogni tanto manna sotto, no? Qualcun altro, chiede alla Corte Costituzionale, che non può prendere decisioni se non lo consultano prima, perché la Corte Costituzionale deve tenere conto delle esigenze di bilancio del governo prima di prendere decisioni. Io ho sempre saputo che la Corte Costituzionale non entra nel merito dei provvedimenti, ma entra nel merito se sono costituzionali o non costituzionali i provvedimenti che fa il governo, se sono nelle norme o fuori norma. Non è che si deve porre il problema del bilancio, sono loro che devono fare i provvedimenti che non violano la legge fondamentale dello Stato. Eppure attaccano la Costituzione in questo modo, la delegittimano e la interpretano. Tant'è vero, nell'interpretazione hanno pensato di dare una tantum, un bonus lo chiamano, no un mal tolto, in maniera impropria, da 18 miliardi che dovrebbero restituire, ne restituiscono due, o chiamano pure bonus, e poi rimprovano alla Corte Costituzionale magari l'attacco preventivo, perché ci sono in attesa altre decisioni di applicazione del diritto costituzionale, no? Come per esempio il blocco e l'adeguamento salariale dei lavoratori della pubblica amministrazione. Insomma, l'ha minacciato, stai attento, perché tutto questo voi non lo potete permettere. Insomma, stanno prendendo un potere assolutamente totale. Ormai i diritti, no? Con questa campagna dei diritti acquisiti non si possono più, dovremmo superarli. Ormai non c'è più niente di certo. Ormai questo ha attaccato il sistema della democrazia con la riforma elettorale Italicum, porcellamo alla massima potenza, dove la gente non decide niente, deciderà solo un uomo, perché Ciarvana con la riforma costituzionale un solo Parlamento, no? Un sistema elettorale, un solo uomo al comando, che poi sia minoranza o maggioranza non fa niente, ha modificato i rapporti del lavoro col ciobatto, ormai il lavoro è precario, flessibile e gratuito, ha proprio rovesciato i concetti costituzionali, ha modificato il sistema da formazione con la legge sulla scuola, dove lì pensa che un altro uomo al comando decide la formazione, i ragazzi devono fare scuola e lavoro contemporanea, insomma tutto quello che ne avevamo parlato pure domenica scorsa, quello che comporta la riforma, insomma è pesante l'intervento proprio col sistema di democrazia. Non è solo l'allarme, allarme, allarme, sono arrivati i fascisti c'erano prima, continuano a essere, solo che questo è andato pure oltre il piano di rinascita di Licio Gelli. Io lo avverto i compagni, tanto per curiosità, si può trovare in qualsiasi ricerca che si fa su internet, e così vedete il progetto di Licio Gelli, che poi era il progetto Andreotti, il progetto
Cosentino,
piano solo, insomma voglio dire sappiamo tutto, no? Questo lo sta attuando con arroganza. L'ultimo attacco è che non vuole rompipalle intorno, non accetta chi lo critica viene asfaltato, e adesso l'ultimo attacco con arroganza, forse manco se ne rende conto quello che dice, che gli piacerebbe il sindacato unico, magari facciamo presidente di questo sindacato unico un amico suo, no? Come Marchion, che rappresenta sia le imprese e sia i lavoratori, così lo definisce lui, e lui gli piace un sindacato unico, come se l'unicità è l'unico pensiero che circola, come se i sindacati devono solo rappresentare gli interessi, i lavoratori ce l'hanno diversificati interessi, ognuno si sceglie il sindacato che ideologicamente, affinamente è più vicino, non è che tutti gli interessi dei lavoratori sono uguali o vanno alla stessa direzione, magari ci vorrebbe un movimento di lavoratori più unitario, ma no un sindacato unico, insomma questa è la situazione. Cercheremo pure di spiegare, no? Perché si stanno preparando iniziative per il 2 giugno, manifestazione, perché questa è una repubblica che festeggia con una parata militare, fa la festa della potenza, spreca milioni di euro per mettere in gingheri i generali, ammette in mostra le forze armate, come se questa è una repubblica fondata sull'esercito. Se è una repubblica fondata sul lavoro e quel giorno vuoi fare la festa della repubblica, dovrebbero sfilare, no? I cassa integrati, i disoccupati, i lavoratori, dovrebbero sfilare queste cose. Poi se vuoi fare la festa delle forze armate, la fai qua nella festa delle forze armate. Ma la festa della Repubblica, nel momento in cui la Repubblica è fondata sul lavoro, all'articolo 11, non mi sembra, no? Se non vado errato, la Repubblica ripudia la guerra, e questi fanno queste operazioni. Allora, questi sono i fatti sotto gli occhi di tutti. Io penso che i compagni queste cose le ricordiamo, ma le vedano, le sentono. Però io penso che sia arrivato il momento di darsi una mossa. L'auto-organizzazione ormai è irrevocabile, perché assolutamente non è che si può sperare, con tutto quello che ha fatto questo, che qualcuno si fa avanti per risolverci i nostri problemi. Non ci credete? No? E non pensate che un'opposizione, anche di sinistra che sta al governo, che sembra quello che c'ha la prostata ingrossata, che si guardi i piedi non ma se li bagna, perché non riesce a vedere più all'orizzonte, non riesce a più a posizioni determinate, ne parla, si presenta per cercare di mantenere, no, le persone all'interno del sistema. Pertanto quelli che stanno pensando di fare le coalizioni sociali, un nuovo soggetto di sinistra riformista con ispirazione governista, ecco, questi non ci sperate più. L'unica speranza che c'è è un'auto-organizzazione, è un'autodeterminazione dei propri conflitti, non delegare la rappresentanza a nessuno e fare una, e pensare a creare una propria autorappresentanza. E l'autorappresentanza che noi pensiamo non è quella di entrare in un sistema parlamentare che ormai non conta più un cazzo, ma in un sistema in cui ci autorappresentiamo con le lotte, con i conflitti e con quello che poi andiamo a discutere avanti, che andiamo a sentire le cose, no, le corrispondenze.
Sì, Ettore, come ricordava Ettore, intanto buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Come ricordava Ettore, oggi abbiamo corpose corrispondenze su temi importanti, i temi legati al territorio, in particolar modo alle trivellazioni. Abbiamo un tema importante, quello di fare il punto pure sulla situazione a Fiumicino, in quanto lì ancora, insomma, da quello che ci risulta non sono pervenuti dati certi sulla presenza nel microclima di quali particelle dannose stiano operando in danno alla salute dei lavoratori. Abbiamo questa corrispondenza poi anche da Firenze, che farà il punto un po' sulla situazione di movimento. È chiaro che noi useremo tutta questa prima parte per ottemperare, diciamo, per assolvere a queste, per dare una risposta a questi problemi. Cercheremo di utilizzare poi una seconda parte, e partendo dalle questioni che diceva Ettore, partendo dal 2 giugno, quindi da queste iniziative antimilitariste che si stanno programmando qui a Roma, ma in tante altre città d'Italia, partendo proprio da queste iniziative contro la parata militare del 2 giugno, contro le spese militari, contro gli F-35, per parlare anche un po' di quello che sta avvenendo sul versante della migrazione, di questa migrazione biblica, sapendo che però se dobbiamo parlare dei migranti bisogna fare anche un pochino il punto di ciò che sta accadendo in Libia, di ciò che sta accadendo in Siria. Alcuni fanno finta di dimenticare, quando dicono così con molta spocchia e molta superficialità, dice andiamo lì, fermiamo i barconi, però assistiamo i migranti in mare e poi li rimandiamo a casa. Rimandiamo a casa dove? Quale casa? Qui qualcuno dimentica che per esempio tutta quella massa di profughi, di affamati, di gente, diciamo, che vive situazioni di malessere, di malattie, di carestie, di paura, si ammassa sulle coste libiche, ma provenendo da paesi molto lontani, dal Corno d'Africa, dall'Africa centro-occidentale, in particolar modo Nigeria, Senegal, Sudan, dove sono in corso conflitti tribali.
Tutti i territori che noi deprediamo per il nostro benessere.
Tutti i territori depredati dagli appetiti occidentali, depredati nelle risorse sia materiali che umane, e che insomma, quando si dice con faciloneria rimandiamo a casa, si dice una stupidaggine enorme. Allora bisogna sapere, ecco, se ci occuperemo nella seconda parte pure di questa questione, in maniera tale da sapere per esempio questa, che cos'è questa paventata missione militare europea a guida italiana con ombrello ONU che dovrebbe fermare gli scafisti. Cioè, come, questa cosa come si fa? Che cosa in questo momento c'è in Libia? Sapendo poi, tra l'altro, che questa questione che sembrava fatta, sembrava una cosa a portata di mano, della distribuzione dei migranti, della distribuzione di profughi in varie parti d'Europa, è una questione che è saltata miseramente 24 ore dopo che era stata, diciamo, annunciata. Perché
dove, scusa se ti interrompo, no, anche per,
sì,
dove si proprio palesemente si è visto, no, questa unità europea che distribuisce rigore a tutti, come c'è qualcosa, ognuno ha scatenato l'egoismo nazionale.
Sì, gli egoismi nazionali.
Guarda la Germania, guarda la Francia, guarda l'Inghilterra. Questi paesi che devono essere guida, che dettano regole restringenti, stanno affamando a chi non rispetta le regole, rigidità. Quando è il momento che devono dare qualcosa, altro. Noi non siamo disponibili.
Ettore, le avvisaglie le abbiamo viste già per questioni precedenti che non riguardavano nemmeno i migranti, no? Io ricordo la questione, per esempio, della Xylella, quando la Francia immediatamente voleva porre barriere doganali nei confronti dell'olio e dell'olivo pugliese. Cioè, questo, ecco, era un esempio di grande solidarietà europeista, questa qui. Ma la stessa cosa, e in maniera ancora più brutale, avviene quando si parla di questa di quote, no? Che poi sembra una cosa contabile, pare che non si parli, Ettore, di persone, si parla sempre, c'è la contabilità.
Perché sono ragionieri,
i numeri. Allora l'Inghilterra immediatamente si è sfilata la Francia, che ha chiuso le frontiere, si è sfilata la Spagna, l'Austria pure ha chiuso le frontiere con l'Italia, la Danimarca dice non ne parliamo nemmeno, dei paesi dell'est proprio diceva i sognate. E questa è la situazione, questo è un esempio di questa grande solidarietà che l'Europa avrebbe dovuto sviluppare nei confronti non solo di se stessa, ma anche dei paesi, di tutti i paesi del mondo, aprire questa nuova. E invece stiamo così, stiamo a una resa dei conti.
Per capire l'unità, no? Mentre la Germania ha dette regole ai greci, che l'hanno già affamato, di avere più coraggio per restringere, per abbassare i salari e di fare più licenziamenti, la bella Germania, a spese della collettività europea, perché le sue ricchezze stanno venendo, no, proprio dalle rigore dei stati, avendo disponibilità, aumenta i salari ai propri lavoratori.
La Germania fa come il preside sceriffo, no? Fa gli esami a tutti, dà le bacchettate all'Italia, malmena la Grecia. E dice che, per esempio, la Russia non deve partecipare più al G8 perché è poco democratica, per tutta la questione che riguarda l'Ucraina, e dopodiché fa quello che dici tu, in casa propria se fa una politica, in casa degli altri se ne fa un'altra. Ma il problema è proprio questo, cioè quello che, se noi pure questa questione della migrazione non la vediamo in questo quadro di cosa che sta succedendo in Libia, dove, per esempio, per dirne una, l'ISIS sicuramente per quanto riguarda la Libia è avanzata rispetto, diciamo, alla situazione che aveva in precedenza, è avanzata non solo verso la Sirte, ma tenta di occupare Bengasi, utilizzando anche questo contrasto che c'è tra il cosiddetto governo di Tripoli e il governo di Tobruk. Quindi il califfato si è allargato in Libia, e lì le condizioni alle quali vengono sottoposti tutti coloro che sulla costa aspettano di prendere un barcone pure malmesso, rischiando sicuramente, sapendo di rischiare sicuramente la vita, diventano sempre condizioni, diciamo, peggiori. Ora lì, invece di pensare, per esempio, ecco, questo è un argomento di discussione, invece di pensare al fatto che se debba andare lì a affondare barconi eccetera, non si capisce perché l'Unione Europea, l'ONU, tutte le strutture internazionali non allarghino un confronto con la Tunisia e l'Egitto, che comunque una loro struttura, diciamo, statuale ce l'hanno, in maniera tale che possano essere aperte quelle frontiere e magari imbarcare di questi migranti utilizzando un corridoio umanitario e portarli in salvo. Cioè, questa è una questione, diciamo, sulla quale si dice che qualcuno, Leon, lo stesso diciamo esponente dell'ONU, sta lavorando da tempo, ma non se ne vedono i risultati. Per quanto riguarda poi la migrazione che viene dal Medio Oriente, che è diventata massiccia, pensiamo a tutti i profughi che stanno lasciando pure in queste ore la Siria. Si parlava di Palmira. Valentina nella rassegna stampa ha fatto anche un quadro di ciò che cos'è Palmira, che cosa è stata nel corso della storia. Pensiamo che questa città è una città della quale si ha notizia già dagli archivi assiri nel XIX secolo avanti Cristo, cioè stiamo parlando di 3800 anni fa, e che poi nel corso dei secoli è diventato sempre più un centro importante, un centro carovaniero che univa l'Occidente all'Oriente. Poi sotto il periodo romano ha assunto una grande importanza. Ricordava pure Valentina del periodo del regno della regina Zenobia, poi fu conquistata intorno al 630-640 dopo Cristo dagli arabi ed è diventata, diciamo, anche nel corso dei secoli è rimasta, diciamo, uno snodo importante. Oggi, diciamo, questa città corre il rischio di essere smantellata e tutti piangono, fanno finta di piangere, no? Però lì c'è da dire una cosa, che se la bandiera dell'ISIS, del Daesh, sventola su Palmira, beh, qui non è solo i meriti del califfato che si allargate e vince, lì ci sono tanti demeriti. Intanto lì stiamo in presenza di un esercito, questo dobbiamo sapere, di un esercito siriano e iracheno allo sbando. C'è un sostegno da parte delle tribù sunnite ai jihadisti. Queste tribù sunnite, tribù, diciamo, beduine, si muovono a favore dell'ISIS per una ragione, perché temono, pensate, ancora di più dal punto di vista loro, le milizie iraniane sciite. Poi c'è da dire una cosa, che qui, nonostante i raid aerei circa 6.000 fatti dagli USA, diciamo, quello che si consegue sul terreno, i risultati sono abbastanza effimeri, perché c'è da dire una cosa, questo dobbiamo sapere, non perché siamo propugnatori di guerra, però visto che questi qui, pure sti guerrafondai, che quando è il momento a parer loro vanno a fare le guerre ovunque, qui nessuno si può esporre. Gli Stati Uniti i scarponi su questi territori non ci vogliono mettere, si limitano ai raid aerei. C'è una questione che riguarda per esempio i paesi arabi, che fanno finta di contrastare l'ISIS, poi in molti casi finanziano addirittura o l'hanno finanziati e non si vogliono.
Oh, come fa la Turchia, no?
No, la Turchia peggio di tutti fa, perché considera prioritario per esempio l'eliminazione di Assad, che sicuramente non è un bel personaggio, ma sicuramente non considera prioritario in questa fase l'eliminazione, diciamo, del califfo. Ma tra l'altro qui si commercia, la Turchia commercia abbondantemente col petrolio dell'ISIS, con i pozzi petroliferi che hanno occupato nella zona di Mosul, e c'è uno scambio: tu mi dai il petrolio al nero pure a basso prezzo e io ti mando, diciamo, finanziamenti sotto forma di armi, di denaro e quant'altro. La stessa cosa, Ettore, sta accadendo in Libia, dove sono stati, l'ISIS si è appropriato di almeno 200 pozzi petroliferi, decine e decine di pozzi petroliferi che gli producono un greggio per 200.000 barili al giorno. Chi compra questa roba? Sono gli stessi coccodrilli che piangono, fanno finta di piangere e poi commerciano sotto sotto, come commerciano con le armi, perché questo è un punto. Lì
sentiamo una, sì, telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Sono
Serafino, se doveva terminare il discorso oppure se vuoi che intervengo.
No, vai.
Niente, volevo rispondere a, come dire, alla sollecitazione di Ettore all'inizio della, come dire, della sua apertura di Vengo Anch'io, che come al solito offre parecchi spunti, insomma, e che sollecita anche il mio compagno, a volte così, come dire, la necessità di una risposta. Allora, Ettore, insomma, il quadro che ha descritto, con ormai il fatto che è irrinunciabile l'azione comune della popolazione, dei compagni, dei cittadini, insomma, contro quello che ha descritto come un regime antidemocratico, è chiaro, e come dire, molti di noi sono sicuramente d'accordo. Però purtroppo, compagni, non c'è scelta. Qui adesso o si fanno le cose come si deve, oppure è inutile chiacchierare, continuare a manifestare, portare trombette in piazza e così via. Cioè, ci si dà all'esilio, si esce fuori dal paese, si costituisce un governo in esilio, e con tutte, prendendosi le proprie responsabilità, perché dato che in Italia non è possibile farlo. Quindi la prima cosa è questa, così come venne fatta in decenni trascorsi. Cioè, non c'è alternativa, se la situazione in Italia è questa, e per molti di noi è questa, si espatria e si costituisce un governo in esilio. Poi per rispondere a Serafino, per quanto riguarda, come dire, quello che ha detto relativamente agli emigranti e così via, ha detto chiaramente: tutti gli paesi europei hanno chiuso le frontiere. Ok, prendiamone atto. Cioè, che significa questo? Significa che i migranti, non i richiedenti asilo, i migranti, non li vuole nessuno. Allora, i compagni e tutti quanti noi,
che differenza c'è tra un migrante e un richiedente asilo?
Loro se la fanno.
Loro se la fanno, noi non la facciamo.
Lo so, ma loro se la fanno.
Sono tutti asilanti, perché quelli scappano dalle condizioni di depauperamento delle proprie risorse, perché noi siamo andati là a prendercele, e quando non siamo riusciti direttamente a finanziare regimi despoti che poi fanno quello che fanno.
Ma
pertanto,
sì,
per me uno che viene dalla Nigeria è come se viene dalla Siria.
Ma sì, ma sono d'accordo con te, così come abbiamo fatto per i secoli con gli imperialismi vari, con le egemonie. Ma questa, come dire, è letteratura, è teoria, è pratica, la sappiamo, la conosciamo. Ma un dato, e termino lì per rispondere a Serafino, è che però purtroppo i dati, quelli veri, bisogna darli tutti, e non le percentuali e leggerle soltanto, come dire, come vogliamo noi, perché è vero come è vero che le risorse sono limitate e saranno sempre più limitate e andranno in esaurimento, e quindi le cose non potranno che peggiorare, punto. Ma la cosa, come dire, mettendoci lì il dato, e il dato che si deve ricordare anche Serafino e tutti i compagni, è che nel 1955 la popolazione mondiale era 2 miliardi e 200 milioni, adesso la popolazione mondiale è 8 miliardi. Allora,
7.
Tutta questa, no, diciamo che 8 è qualcosa.
Vabbè,
allora,
però produciamo da mangiare per 20 miliardi di persone,
sì, ma la
e riusciamo a mantenere 6 miliardi alla fame.
Ma questo, Ettore, questo lo dici tu, questo lo diciamo noi, ma il problema è che questo
lo dicono loro.
Sì, ma le persone,
loro,
8 miliardi di persone consumano suolo, consumano carta igienica per pulirsi il sedere, consumano acqua, e la terra è rimasta questa, non è che si è allargata, non è che ci abbiamo una torta più grande, non è che ci siamo andati a prendere Marte, Venere o altro. Quindi il problema è che la pressione demografica è questa, e quindi dobbiamo anche capire per quale motivo i paesi che vogliono mantenere con i loro cittadini, perché poi la pressione è dei cittadini, il loro stile di vita, perché parliamoci chiaro, è questa la cosa, e non vogliono questi 6 miliardi di persone in più, non li vogliono, non li vogliamo, e questo ecco perché molti compagni ormai si stanno incattivendo. E poi, come dire, insomma, terza cosa, sì, ci facciamo aiutare dai governi egiziani, tunisini e così via, ma stiamo scherzando, cioè, ma stiamo giocando veramente, cioè, quando sappiamo benissimo di cosa si tratti in quei luoghi, cioè in Egitto ci sta un regime militare che viene fuori con un colpo di Stato, in Tunisia e così via, cioè, hanno cominciato e poi sono andati, come dire, a ritroso per quanto riguarda le strutture democratiche probabilmente nei paesi arabi non esistono. Cioè il problema, compagni, è che la situazione, se dobbiamo un attimo affrontarla e cerchiamo di capire, torno a ripetere, per prima cosa, fatta salva la analisi di Ettore, all'inizio non abbiamo altro scelto ormai, ci abbiamo provato per 30 anni, a questo punto le cose sono degenerate, stanno andando sempre peggio, con appunto gli ultimi Letta, Monti, Renzi, Berlusconi e bla bla bla. A questo punto non abbiamo altra scelta che l'esilio, il governo è in esilio e succeda quello che succeda, punto. Ciao.
Va bene, ciao. Ciao.
Vabbè, questo c'è.
No.
Io non c'ho problema di esilio, io so che le cose che devo cambiare stanno qui, mi auto-organizzo per cambiarle da qui, costi quel che costi, ma no che me ne vado e le disturbo.
No, ma poi Ettore, c'è una questione, per tornare alla questione.
Ma no, poi ti volevo dire che se consumiamo solo perché siamo 7 miliardi, no? Ma che l'80% di questo suolo consumato è a favore di quel miliardo che si è consumato. Tutte le... O metti in onda. O metti in onda, dia che sta in onda.
Va benissimo.
Non viene Vincenzo, va bene.
No, va bene qua, ancora deve.
Vabbè, metto un pezzo musicale perché.
No, Ettore, aspetta un attimo per un pezzo musicale. No, perché qui c'è una cosa, no? Questa, a proposito dei migranti. Qui o le potenze occidentali smettono di foraggiare guerre e di appropriarsi dei territori, perché stanno comprando i territori in Africa e di rapinare le risorse, sono ingenti le risorse africane, allora si può dire va bene, li aiutiamo sul posto, se no questa, data questa situazione, noi stiamo in presenza di una migrazione biblica che non fermerà nessuno. Non le fermerà nessuno. Sì, c'è una telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno.
Pronto, ciao Vincenzo.
Non è Vincenzo.
Ah, un'altra telefonata.
Pronto?
Sì, pronto.
Dici, ti ha scambiato per un'altra persona.
No. Niente, me volevo riallacciare un attimo a quello che diceva prima il compagno. In effetti non fa una grinza quello che dice lui, Ettore, scusa, mi dispiace, ma io credo che qua non si disturba più nessuno. Tu non è che levi il disturbo, no, tu come persona, insomma, non è che andandosene uno toglie il disturbo, perché io credo che a questo punto, visto insomma il comportamento di questi ultimi governi, di questi ultimi 5 governi, insomma, anche i movimenti sono funzionali alla realizzazione di questo, come lo chiamiamo, insomma, piano di rinascita dei Gelli, che se va ben oltre il piano di rinascita comunque. E per cui sì, c'ha ragione il compagno, cioè andrebbero prese delle soluzioni anche abbastanza forti, decise, e soprattutto che vadano in direzione opposta a quelle che sono i tentativi, anzi pure riusciti di sto governo, dei finanzieri e industriali. Per cui mi dispiace, Ettore, ma secondo me qui in Italia, oppure in questo, con questi metodi, in questo modo, non c'è da disturbare più nessuno, tanto fanno comunque come gli pare. Guarda gli ultimi referendum, se anche i governi che c'erano durante il referendum sull'aborto e sul divorzio se fossero comportati come sto governo, noi in Italia non ci avremmo né divorzio né aborto. Cioè non vengono proprio rispettati i voleri del popolo, delle persone comuni, di chi sta dentro le case, insomma, diciamo, e pure fuori purtroppo. Per cui niente, sì, ci vorrebbe un'azione che vada in controtendenza, ma vera in tutto e per tutto, a quelle che sono insomma le dinamiche questa società che si è piegata e preferisce fare WhatsApp piuttosto che piazza il cancro. Poi volevo fare i complimenti al nostro ministro dell'interno, che non si arrende mai manco di fronte all'evidenza. Grazie.
Va
ciao.
Bene, grazie.
Vabbè, ciao, grazie.
No, Ettore, una questione. Certo, qui si intrecciano le faccende, no? Si passa, diciamo, da un giudizio giusto da dare sul governo Renzi, dovremmo dare pure un giudizio su quello che sta accadendo, diciamo, con le ultime misure, gli ultimi incontri che ci sono stati in Europa, perché poi tutto si intreccia, e si intreccia pure con questa questione dei migranti, la questione di eventuali, diciamo, missioni di guerra mascherate da missioni umanitarie, come sempre, e si intrecciano con tutta una serie di questioni che riguardano in particolar modo anche quello che sta accadendo nel nostro paese. Noi siamo sottoposti, insomma, mi pare evidente la cosa, che la scuola e le pensioni sono state sottoposte ad un vero e proprio attacco, ma io penso che prossimamente, se continuiamo così, anche la sanità sarà sottoposta ad un attacco. Qui vengono prese decisioni, io sono d'accordo con la telefonata ultima, si sorpassa tutto, non si tiene conto di niente, si va avanti di come spade nelle decisioni che vengono.
Allora, scusa, pronto, sì. Abbiamo in collegamento Vincenzo, così dà pure una risposta a questo pessimismo che ormai dobbiamo fare un governo in asilo fuori dall'Italia. Insomma, qui c'è da fare le cose, qui è quello che oggi Vincenzo magari ci aiuta a dire, che ancora c'è la gente che non pensa di andarsene, ma pensa di combattere. Ieri ci sono state manifestazioni da quelle parti di Pescara contro le trivellazioni, contro le prepotenze di sto governo, contro le decisioni di sto governo che vuole devastare i territori. Sentiamo Vincenzo come è andata ieri e ci fa un sunto anche dell'assemblea che è in corso questa mattina.
Buongiorno a tutti voi, intanto un augurio a voi che siete lì presenti, indicando in questo vostro intervento, in questo vostro ruolo, la radio che compie 38 anni, ovviamente eccetera.
La radio che resiste.
La radio che non va in esilio.
No, perché
ci ha telefonato. No, adesso tu, non può darsi che non eri collegato. Ci ha telefonato
un
compagno che ha detto che sarebbe bene
andare
come,
in esilio,
come protesta, diciamo, estrema, quella di andare in esilio. Tra l'altro, Vince, ma qui gli asilanti non ne vuole nessuno in Europa. Poi 100-200 mila italiani che vanno in esilio, chi si prende, tra l'altro?
No, questo era
questo, insomma, pure per fare una battuta.
È una coda alle telefonate precedenti. Vai, dici. Beh, la tua.
Sì, no, dicevo, quindi un rinnovato augurio a Radio Onda Rossa, che non solo resiste ma si espande e quantomeno rappresenta un valore non solo nella città di Roma, ma un valore in sé che tutti quanti gli riconoscono. È la radio, in qualche misura, quella che ovviamente non ha padroni, non ha confini, non ha sottoscrizioni, per cui tiriamo fuori i soldi costantemente per sostenerla. Bene, qui in corso da un'ora e mezza l'assemblea a carattere nazionale contro lo sblocco Italia, sono presenti 300-340-50 persone provenienti un po' da tutta Italia e rappresentanti ovviamente di vari comitati che si battono sul territorio, che resistono sul territorio alla devastazione ambientale, all'usurpazione da parte del governo italiano di tante bellezze ovviamente eccetera, e che cercherà di fare il punto della situazione. Ci sarà una lettera di intenti che alla fine verrà sottoscritta, che arriverà, come dire, ad avere un programma che ci porta in questo secondo semestre fino alla scadenza della nuova conferenza dell'ONU sul clima, che si svolgerà a dicembre a Parigi, il COP15 come si dice in gergo. Dentro questo ci sono state già le proposte, io sono già intervenuto, è intervenuto già un altro compagno della Basilicata in rappresentanza delle grandi strutture no alle trivellazioni, di cui ovviamente è stato oggetto la manifestazione di ieri, e le prime indicazioni che vengono fuori è chiaramente di mantenersi in questa forma assembleare, di girare l'Italia accumulando forze ovviamente eccetera, di dargli un costrutto, una identità, di arrivare, come dire, a rappresentare anche la controparte nei confronti dei governi. E quindi ci sono le prime due proposte, che sono quella di fare una conferenza a carattere europeo-mediterraneo da svolgersi in Basilicata, che è la terra più martoriata dalle trivellazioni, nei primi di ottobre, e la seconda di fare alla fine di novembre una grande manifestazione nazionale di tutte le resistenze, per arrivare appunto a Parigi a dicembre eccetera con una preparazione adeguata, ma anche con una sferza nei confronti dei governi che cercheranno, come dire, di limitare sempre i danni che ne commettono tutti i giorni. E quindi mi auguro che alla fine ci siano questa valorizzazione. Si sta discutendo pure di mettere a frutto, come dire, una campagna referendaria globale, pur capendo e tenendo conto di come sono andate le vecchie campagne referendarie molto importanti, quelle dell'acqua, poi si consumano ovviamente attraverso questi infami governi, ma non può mancare l'attenzione che sono un grande strumento di agitazione ovviamente di carattere popolare, che trova l'unica forma, come dire, di rappresentanza quando il popolo si esprime al loro sostegno. Quindi chi si metterebbe a referendum? Sia lo Sblocca Italia, sia il Job Act, sia la legge Lupi sulla casa, sia la buona scuola, sia le privatizzazioni. È un bel pacchetto, sarebbe interessante verificare se ci si riesce a metterlo insieme. Sapete bene, qui ci sono 400 comitati rappresentati, non tutti hanno la stessa origine, la stessa capacità, la stessa visione, insomma. Però
oggi a guardare pure sullo stesso tema, a Firenze c'è un'altra assemblea nazionale e abitare nella
quella
crisi che...
casa, certo.
Che all'ordine del giorno c'ha più o meno le stesse tematiche.
Sì, sono rappresentati anche qui, adesso ho finito di parlare proprio con uno di questi compagni che tra breve interverrà, dice: ma tanto l'hai detto già tu sulla storia della legge Lupi. No, dico, lo devi dire tu, io lo dico perché ci credo, perché faccio parte anche di una adesione importante a questo movimento. Allora, ieri qui i giornali sono impazziti, qui i giornali ovviamente locali, poi non so sul nazionale perché
niente,
non l'ho voluto comprare.
Niente.
Allora sul centro, che
non
è
esiste.
Il giornale principale degli Abruzzi, prima pagina, seconda e terza pagina, 60.000 in piazza. Il Messaggero con le note abruzzesi, questo qui di Pescara, eccetera, dice 40.000, ma insomma tutti sono concordi che è stata un'enorme, la più grande manifestazione dopo quella dell'anno scorso a Pescara, che si disse dei 30.000. Allora, è veramente stato un popolo quello che è sceso in piazza, innanzitutto il popolo abruzzese nella sua complessità, ovviamente la gran parte era qui della provincia di Pescara, ma c'era anche la provincia dell'Aquila, ovviamente con i terremotati, i più giovani e i meno giovani, con le varie associazioni, ma c'era anche appunto la provincia di Pescara con tutto quello che ne comporta, e salutiamo ovviamente la liberazione di Davide e Marco, che sono stati liberati dopo un ulteriore periodo di carcerazione domiciliare, sempre riferita ovviamente al 15 ottobre del 2011, scusate, e quindi c'era proprio una testimonianza loro, non so se erano in piazza, se non hanno obblighi dopo l'uscita dalla domiciliazione. Insomma, le province abruzzesi erano ovviamente pure quella di Chieti, tutte quante rappresentate al meglio, ovviamente erano la maggior parte ovviamente della situazione, con un assetto completamente popolare, non solo tantissimi giovani, ma anche meno giovani, ma anche tante donne con i loro figlioli al seguito, con le carrozzine, insomma un aspetto di quelle manifestazioni largamente
questo
popolari.
È il motivo perché non si è parlato sui giornali nazionali, vince, non si sono rotte le vetrine e allora non esistono,
esatto.
Gli argomenti,
esatto.
Se rompevano le vetrine parlavano, dicevo, vedi, se non rompevano le vetrine,
certo,
hanno smorzato il tema della manifestazione. È quello che
è proprio così. E come noi conosciamo, diciamo bene, quindi meno male che c'è la voce di Onda Rossa che li sferza a questi cornuti, ovviamente c'era. La cosa bella è che c'erano per esempio tutte le cantine sociali che ci sono in giro per gli Abruzzi, c'era il consorzio della tutela dei vini abruzzesi, c'era il consorzio della tutela del Monte Pulciano d'Abruzzo, questo slogan bellissimo che diceva: l'unico oro nero che vogliamo è il Monte Pulciano. Quindi le cose simpaticissime, perché ovviamente la manifestazione era contro questo progetto che si chiama Ombrina, che vuole fare le trivellazioni a mare alla ricerca del petrolio, ma in definitiva hanno autorizzato anche di fare raffinerie a mare a 6 miglia dalla costa, che significherebbe la devastazione di quella costa che vive ovviamente di piccolo turismo familiare, non di altro. C'erano le associazioni di varia umanità, veramente larghissime, insomma, che ti posso dire, l'associazione dello judo, quelli dell'Hauser che sono i pensionati organizzati, quella dei coltivatori, dei contadini della CIA, che ti posso dire ancora, insomma, giusto perché me lo sono segnato, insomma, no? C'erano le realtà ovviamente dei gruppi di acquisto solidale, addirittura l'associazione dei sub della costa adriatica, insomma il forum dell'acqua ovviamente, il Notrib della Basilicata, delle Marche, qui della Puglia, la città delle donne, e poi anche cose importanti, Emergency, la GESCI, la rete di solidarietà con la Palestina qui degli Abruzzi, poi c'erano le strutture del sindacalismo di base, i Gobas un po' di più, ma c'era il SICOBAS, c'era l'USP, ma poco importa, c'era anche una parte della Fiomma, anche una parte della Fiomma romana che è arrivata direttamente per sostenere ovviamente questa battaglia. E c'era coloro i quali che negli Abruzzi non solo sono contro le trivellazioni, ma sono anche contro il passaggio del metanodotto che parte dalla Puglia, che tu Ettore conosci molto bene, quello della TAP, che sì, deve sbarcare lì a San Foca e venire su mano a mano per raccordarsi poi nella provincia di Ravenna con gli altri gasdotti che ci sono. Ci sono anche le realtà della sempre provincia abruzzese relative a un grosso elettrodotto, perché dove si fanno ovviamente metanodotti, dove si fanno trivellazioni, poi c'è bisogno di trasportarla questa energia, eccetera. Infine ti faccio un breve elenco della quantità di comuni che c'erano. Ce n'erano una quarantina, sono riuscito, perché poi la sfilata era lunga, pioveva, insomma, eccetera. C'era ovviamente il sindaco, il gonfalone di Lanciano, quello di Pescara, quello di Chieti, quello di Francavilla, quello di Rocco San Giovanni, quello di Villa Santa Maria, quella di Perano, quella di San Vito Chietino, di Fosse Acesia, di Ortona, di Fileto, di Casoli, di Bota Sannita, di Villa Magna Rapido, di Archi, di Frisia, di Gesso Palena, di Sant'Angelo, di Picciano, di Troglio, di San Giovanni Teatino, insomma ce n'era una quantità vera, insomma, di tutta questa storia. Poi doveva piovere fin dall'inizio, invece ci ha salvato, si è messa a piovere solo le 6 quando eravamo già arrivati al centro di Lanciano, e quindi quantomeno l'operatività, la volontà, la capacità della manifestazione si era svolta. Poi è diventata una pioggia battente, chiaramente, che ha fatto abbastanza riparare piano piano, sfoltire, come dire, la manifestazione, che invece era stata attrezzata per proseguire fino a sera, fino a notte tardi, anche con un po' di musica e quant'altro. Ecco, mi sembra questo l'epicentro. Voi lo stavate dicendo contro qualcuno che invoca l'esilio, l'esodo, insomma, eccetera, l'esilio, l'esilio. Una resistenza vera.
Sì, ci Pronto? Dice che i tempi ormai sono maturi per andare in esilio e creare un governo, sì, in esilio, perché qui non c'è più niente da fare. Sembra che quello che ci dici tu, c'è molto spazio.
Noi rispettiamo tutti quanti, ma ci sembra una pia intenzione tutto questo, al di là di quello diceva Serafino. Poi ce ne andiamo a fare i bot people.
No, ma Vince, ma poi ho messo che
in queste petroliere ci ammidiamo.
Sì, sì, vai,
pronto?
Vai.
No, pronto, mi sa, Vincenzo?
No, dicevo,
Vincenzo, sì, a proposito, sì, ammesso che in questo paese ci saranno almeno 100-200 mila antagonisti, no? Più o meno palesi.
Sicuro,
certo. Questi dovrebbero andare tutti in esilio, quindi non solo non si fa più nessuna lotta, ma non ci vuole nessuno, Vincenzo. Perché questi hanno chiuso tutti, non ci vuole nessuno, hai visto che hanno chiuso tutte le frontiere, no? Da Danimarca ai paesi dell'est. In Svezia siamo troppi,
no,
non ci prendono.
Voglio dire, magari è stata una piccola provocazione che ci ha
ma
fatto.
Ma sì, ma io adesso faccio delle battute così molto affettuosamente, certo, pure verso, certo, il compagno, che credo che si renda conto che è una cosa così, è molto più utopica che continuare a fare le lotte, quello che dice lui, ma lo diciamo affettuosamente.
No, anche perché è un grandissimo favore che faremo a questa autocrazia, insomma, no, che sta facendo di tutto e di più. Arriva, oggi leggevo dai giornali, a invocare addirittura per legge un sindacato unico, insomma siamo sicuramente ad una situazione di non ritorno da parte delle forze che governano e soprattutto di questo trasformismo del vecchio partito della sinistra, che è arrivata al suo epilogo ovviamente con questa capacità di diventare napoleonico, insomma, no? Di imporre ovviamente, ecco, se faccio un riferimento adesso mi è venuta in mente così, Napoleone III nasceva, come dire, a sinistra per portare avanti in Francia, in quella Francia del 1850-60, le caratteristiche di un popolo sempre così disgraziato, ne è diventato un autocrate, addirittura si è nominato imperatore, no, a questo punto di vista. E quindi puoi capire che Renzi ci abbia nascosto dentro l'armadio, no, il cappello da capataccio, e quindi ogni tanto si guarda allo specchio.
Ma infatti tutti quelli che perdono il lume del cervello si sentono Napoleone, no?
Ci avrà una, Vincenzo, ci avrà una feluca nell'armadio.
Eh sì, è proprio quello, volevo dire proprio quello lì. Tu l'hai detto, la feluca ovviamente c'era, ma al di là pure noi delle battute, mi sembra che qui residua anche in terra abruzzese, che vive tante difficoltà a partire dal lavoro e dalla terra, ovviamente, eccetera, e dove sapete bene che cosa gli stanno combinando dopo aver fatto quel disastro che si chiama Bussi, la Montedison, dopo aver fatto bere per 20 anni un'acqua ai metalli pesanti, eccetera, sta cercando gli escamotage per arrivare ovviamente a non pagare pegno. Si era comprata 4 giudici popolari, ne è venuta fuori, come dire, questa storiaccia, tutta italiana, badate bene, via di seguito. Ma del resto gliela autorizza quest'ultima porcheria che il governo ha licenziato, che è la legge sui reati ambientali, che, pensate, non puniscono i reati ambientali che sono davanti a tutti, o se qualche istituzione ha dato a chi ha fatto il reato un'autorizzazione. Quindi puoi trovare come l'ILVA, che ha avuto l'autorizzazione per VIA e per la VAS da parte della regione Puglia o dalle istituzioni locali, dal comune di Taranto, e quindi non è punibile, tant'è che stava per essere condannata a risarcimento di 2 miliardi, adesso con la legge dei reati ambientali furbescamente sta cercando di evitare pure questo. Insomma, siamo sempre al peggio in questa situazione, o ci mettiamo mano, ovviamente, eccetera. L'Abruzzo ha fatto sentire la sua voce, bisogna che queste voci siano moltiplicate e diventino un'unica voce, un unico coro. Ce la facciamo? Beh, presumo che Radio Onda Rossa ce la fa.
Per questo ci sacrifichiamo pure la domenica.
Comunque noi possiamo, cercheremo di dare una mano, insomma, in qualche modo.
Benissimo, ti ringraziamo, Vincenzo.
Un abbraccio, Vincenzo.
E l'auguri vanno pure per te, nuovo, anche se non sei presente qui, perché, insomma, certo, festeggiamo te 2 anni, ma qualche storia alla radio ce l'hai pure tu. Puoi festeggiare pure per noi.
Come no?
Con noi.
Grazie, cin cin, allora, di nuovo.
Ciao, ciao.
Sì, ciao, un abbraccio.
Bene, questo è in pratica la risposta all'esilio, perché le si muovono, si mobilitano, si cerca quell'auto-organizzazione di popolo che noi cerchiamo di, speriamo che si realizza. Io adesso mando anche una musica, un pezzo musicale che glielo dedico all'asilanti.
A Pierlucano Bella?
No, glielo dedico, e di Pierangelo Bertoli. Glielo dedico, e nel frattempo chiamiamo un altro realtà di movimento che si sta muovendo su questa cosa.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori.
giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne, e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
Allora, ecco, questo, dopo questo bellissimo pezzo di Pieraggiolo Bertoli, entriamo in diretta e siamo in contatto con la compagna che domenica scorsa ci ha spiegato quello che succede all'aeroporto. So che ci sono evoluzioni, ci sono state assemblee, che i problemi di salute continuano a permanere. Ci facciamo aggiornare a che punto siamo arrivati e cosa si pensa di fare in successivo.
Elena, buongiorno. Serafino, mi senti, Elena? Pronto?
Sì, ti sento.
Ecco, senti, noi ti sentiamo forte e chiara. Senti, Elena, sì. A che punto siamo? Sono arrivate analisi attendibili sulle polveri, sul microclima? Ti volevo chiedere anche se c'è qualche autorità preposta che abbia dato risposte ufficiali in merito. E poi una seconda questione: i lavoratori, come adesso ricordava Ettore, come si sono mobilitati nei giorni scorsi e quali sono le iniziative in corso e quelle che state prospettando?
Allora, risposte ufficiali non ci sono, perché l'ARPA, che per conto della ASL ha fatto i rilievi, ancora non ha pubblicato i dati. Noi sappiamo che dovrebbero uscire tra lunedì e martedì i dati dell'ARPA, quindi ad oggi ancora ci sono soltanto i dati della società privata che aveva commissionato Aeroporti di Roma i rilievi dell'aria. Ma il dato oggettivo è che continuano a sentirsi male i lavoratori. L'altro ieri siamo venuti a conoscenza di due lavoratrici dei check-in che si sono sentite male e sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso. Noi pensiamo ovviamente che questo è la sommatoria di tanti giorni in cui sono stati posti a lavorare in condizioni non salubri, e che quindi gli effetti continuano a vedersi, perché i lavoratori per tutti i giorni, per 8 ore di turno, hanno continuato a respirare evidentemente un'aria che così salubre non è, perché sennò non si spiega come mai continuano a verificarsi casi di malessere tra i lavoratori.
Beh, cioè, sono passate 2 settimane, la cosa dà da pensare.
Esatto, ci sono ancora tutta una serie di aree interdette al Terminal 3 che non sono state bonificate. Noi esprimiamo preoccupazione e continuiamo a esprimerla per i casi che continuano a verificarsi di malessere tra i lavoratori. Abbiamo chiesto con forza a tutte le autorità in campo di continuare a verificare lo stato di salute e di possibilità di impiego dei lavoratori. Siamo in attesa dei risultati dell'ARPA, ma siamo anche in attesa che qualcuno ci spieghi come mai, se i primi dati che ha pubblicato, neanche ha pubblicato, che Aeroporti di Roma, a cui Aeroporti di Roma si riferisce dicendo che quell'area non presenta nessun problema, come mai ci sia stato un elevato numero di lavoratori, perché L'altra settimana, quando ci siamo sentiti, Aeroporti di Roma aveva dichiarato pubblicamente che erano 120-130 i casi di lavoratori che avevano subito malessere. Noi siamo venuti a conoscenza che quei 130 casi sono diventati molti, ma molti di più. E quindi io credo che comunque, al di là di tutto e al di là del fatto che l'ARPA ha fatto i rilievi il 12 a 5 giorni dall'evento, dall'incendio, e io non sono un'esperta, ma degli esperti ci dicono che man mano che passano i giorni le polveri si depositano, per cui io non so che cosa diranno questi dati.
Elena,
ma io credo che qualcuno dovrà spiegare come mai tantissimi lavoratori si sono sentiti male e continuano a sentirsi male.
Ma davanti a questa situazione così drammatica, no? Seriamente drammatica, davanti all'incertezza e alla mancanza di risposte ufficiali di questa situazione, i lavoratori ma non si possono trovare in condizioni di rifiutare di lavorare con questo rischio se prima non si chiariscono le condizioni? Come sindacati state valutando?
Questa è una bella domanda, perché noi l'abbiamo posta subito e è stato oggetto di discussione anche in prefettura, perché si usciva da uno sciopero indetto di 1 ora e 50, sciopero che noi abbiamo ritenuto insufficiente a garantire la condizione di... non era stato indetto da noi ma da CGIL e CISL. Il problema è che noi pensiamo che secondo il decreto legislativo 81, che è quello che stabilisce le condizioni che devono esserci di salubrità degli ambienti di lavoro, non ci sono le condizioni per lavorare. Il problema è che qui i grandi assenti sono proprio CGIL e CISL, che non dicono niente, che si sono accontentate in prefettura, in quella riunione in prefettura, della...
Per dire la verità, CGIL e CISL da mo' che non sono pervenute su queste storie.
Sono anni che non pervengono, però il problema è che qui non stiamo parlando di una vertenza che vede toccare dei diritti minimi dei lavoratori o dei diritti, ma anche il posto di lavoro. Qui stiamo parlando della salute, che è cosa, come dire, talmente grave, talmente evidente, che come dire, se neanche rispetto a un problema così serio di salute CGIL e CISL si mobilitano, è evidente che, come dire, dovrebbe essere evidente agli occhi di tutti i lavoratori che hanno perso completamente la funzione che dovrebbero avere. Allora, il problema è che i lavoratori sono impauriti, i lavoratori sono preoccupati di lavorare in quella condizione, ma sono anche impauriti l'eventuale possibile perdita del posto di lavoro, sono impauriti da dei sindacati che, ramificati in tutto l'aeroporto, tacciono e non dicono e non li mobilitano e non li chiamano alla mobilitazione, per cui ci chiamano continuamente insieme all'Unione Sindacale di Base, cioè la CUB Trasporti, che sta facendo questa battaglia. Lunedì c'è un'ulteriore iniziativa indetta dalla CUB Trasporti a cui noi parteciperemo e auspichiamo, come di sicuramente, che i dati dell'ARPA noi auspichiamo che dicano che non ci sono dei veleni nell'aria, ma c'è il dato oggettivo su cui secondo me dovremo andare avanti, che troppi lavoratori si sono sentiti male e qualcuno la responsabilità su questo fatto se la deve assumere.
Bene, no, se ci sono altri aggiornamenti, situazioni, se no sicuramente ci sentiamo dopo questa iniziativa che si fa domani. Ne ha parlato pure la televisione, sì. Ieri annunciava che sì, ci sono ancora problemi, ne sì, diceva in un modo allarmante. Quello che a me mi sembra sorprendente è che davanti, io nel mio, finché lavoravo, quando una condizione non era sicura io mi rifiutavo di andare a lavorare, a meno che non mi metteva per iscritto il comando che si assumeva la responsabilità, quello che mi ci mandava. A quel punto sì, si fermava il lavoro, perché nessuno si voleva assumere la responsabilità quando c'era. Questa operazione dovrebbe essere provata. Bene, noi andiamo a lavorare, mettemelo per iscritto, perché se poi le conseguenze sono tu che mi hai comandato per iscritto, ne paghi direttamente i danni. Sarebbe da fare questi passaggi.
Sì, sì, ma dei documenti scritti da parte della società Aeroporti di Roma, congiuntamente all'ENAC, che affermano che le condizioni per lavorare ci sono, che l'ambiente non è insalubre, che dai rilievi che hanno fatto queste società private nessuno degli elementi che hanno testato supera quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale. Tra l'altro io non sono un'esperta e non mi posso permettere di dare un giudizio, però una domanda la lancio. Se nell'aria sono presenti gli idrocarburi, il naftalene e tutta un'altra serie di sostanze che, benché non superano i limiti, no, come dicono loro, previsti dalla normativa nazionale e internazionale, fanno una sommatoria di elementi che i lavoratori ingeriscono lavorando là,
un mi cocktail.
domanderei a degli esperti, domanderemo a degli esperti se effettivamente, pur non superando la normativa nazionale e internazionale, non sono deleteri per la salute dei lavoratori, perché se no non si spiegano tutti i casi numerosissimi di malesseri continui che si verificano, anche come di gravi, perché se prevedono ricovero in ospedale evidentemente non sono poi così leggeri come voleva far credere il medico competente di Aeroporti di Roma, insomma.
Bene, ti ringraziamo dell'aggiornamento. Noi seguiremo attentamente questa operazione che si sta svolgendo là, perché lo vedremo emblematico come è la condizione dei lavoratori in tutti i posti di lavoro. Questo è un modo eclatante, perché non lo possono nascondere, perché è un aeroporto internazionale in cui le cose si vedono, ma così succede in migliaia di posti di lavoro dove l'arroganza, la prepotenza del profitto, no, porta a queste condizioni.
Supera anche la salvaguardia della salute.
Sì,
purtroppo.
Ma proprio non contano niente gli esseri umani davanti al profitto. Questo è il modello di società, o socialismo barbaria, dico io. Speriamo al socialismo. Grazie Elena.
Ciao Elena, grazie.
Prego, ciao.
Ettore, c'è una telefonata? Pronto? No, Ettore.
E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.
No, indubbiamente sta vicenda di Fiumicino non è una questione, diciamo, a sé stante. Ma lo ricordava Elena o ricordavi tu, qui su questa questione se gioca quello che oggi è il rapporto tra lavoro, salute, su quella che è, diciamo, da parte dei datori di lavoro, dei padroni, la concezione di come si lavora e di quella che deve essere la tutela della salute dei lavoratori.
Serafino, abbiamo il gruppo d'ascolto di Barcellona che vuole far l'auguri alla radio e agli ascoltatori. Dici tutto.
Allora, tanti auguri a tutti voi, a tutti noi, da fuori, da chi è in esilio e da chi non è in esilio. No, tra l'altro volevo dirvi che l'esilio forse, adesso metto il mio contributo personale, forse il compagno intendeva che è una condizione emotiva, non è tanto una condizione
né
reale né politica. E su questo vi volevo infatti dire che sono stata giusto ieri a un incontro che c'è stato qui, che molti di voi conosceranno già, che era proprio sugli esempi e la maniera di mettere in rete le diverse diciamo maniere di usare gli spazi occupati, dalla maniera di abitare alla maniera di lavorare e generare un reddito, insomma tali i soliti discorsi, no, che si fanno in radio e soprattutto da voi, e quindi ve lo volevo segnalare perché poi sarà pubblicato tutto online, ci saranno tutti i video e saranno in inglese, quindi sarà un po' più complicato, magari ci vuole del tempo, però vi volevo segnalare questa cosa perché appunto dall'esilio magari si possono creare delle reti e comunque sia già ci sono tante reti che vanno solo magari portate alla conoscenza di tutti, perché c'è tanta gente che parlava di Scoop, Compagni di Roma, c'erano persone del Leoncavallo, quindi no, cerchiamo di far conoscere le reti che già ci stanno. E quindi se volete vi dico, si chiamano Squatting European Collective, questo è il movimento, su internet si può trovare penso tra un po' tutto il materiale che stanno producendo.
Bene, eventualmente quando vuoi noi possiamo darti uno spazio, magari la prepariamo una domenica, ci scrivi l'indirizzo,
sì.
Ci scrivi un numero di telefono con le mail,
come no?
Così noi diamo uno spazio e la presentiamo con tutti i dati, gli obiettivi che vi pregiate, cioè dato che tu dici che uscirà su internet in inglese, tu ci aiuti,
esatto,
a tradurlo in italiano.
Si potrebbe fare una sintesi, esatto.
Ecco, noi
una cosa più.
Tu scrivi un'email all'indirizzo
della radio.
Della radio, ce lo spieghi, ci lasci un recapito telefonico, così noi una domenica la dedichiamo con questo, gli esilanti, gli antagonisti all'estero, ci troveremo in modo, e così ci spieghi pure tutto.
Sì, anche perché loro parlano di cose anche molto pratiche, cioè si parla di temi generali come appunto reagire, no, alla criminalizzazione, come misurarsi coi media, e poi si parla di cose specifiche come gestire i soldi, se prendere o no aiuti dai comuni, cosa significa prendere i soldi dal comune, insomma temi che, no, sono sempre gli stessi, però magari si riportano esperienze reali e quindi si riesce a vedere proprio come si può fare in determinate situazioni, a far durare, no, le occupazioni, perché il problema è ok occupare, ma poi farle durare e farle crescere
e stabilizzarle possibilmente.
Esatto.
Benissimo, esatto. Guarda, allora, ti ringraziamo, aspettiamo notizie tue, ci mandi sto numero di telefono così
come
dedichiamo un attimino questa situazione e magari ci aggiorni anche come si muove il movimento antagonista.
Eh sì, poi ci sono pure le elezioni oggi.
Ecco, infatti.
Te stavo chiedendo questo, la prossima volta magari ci fai pure un resoconto sulle votazioni in Catalogna.
Benissimo.
Va bene.
Senti,
no.
Benissimo, un abbraccio.
Auguri a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Ciao belli.
Vedi Ettore, questa è una bellissima cosa, cioè questa reciproca trasmissione di informazione, pure diciamo di affetti, oltre che di riflessioni tra chi sta fuori e dentro l'Italia. Se si riuscisse a fare, diciamo, ecco, anziché diciamo a essere preda magari di un pessimismo pure giustificato, perché anch'io sono pessimista per come vanno le cose, però a usare anche, diciamo, questi strumenti che possono sembrare minimali, queste comunicazioni minimali all'inizio, poi possono anche crescere, e questa diciamo, trasposizioni di idee, di sentimenti, di ragionamenti che può avvenire pure attraverso la radio, pure attraverso Radio Onda Rossa, che sta oggi con i suoi 38 anni nella piena maturità, nei migliori anni della sua vita, se ci può servire a mantenere questi rapporti senza cadere nell'angoscia e nell'ambascia, questo qui significherebbe tantissimo. Ma d'altra parte, vedi, anche attraverso le telefonate noi possiamo avere anche nel nostro piccolo un po' il polso della situazione, cioè in questo senso anche i sentimenti che esprimono i compagni, a volte di ottimismo, a volte di pessimismo, fanno parte di questa situazione, sono interpretazioni diverse sulle quali non dobbiamo storcere il naso, non dobbiamo criticare nulla, dobbiamo solo prendere atto che è una situazione complessa pure all'interno del mondo dell'antagonismo dei compagni e delle compagne, e diventa questa qui una ricchezza, diventa una ricchezza la critica, diventa una ricchezza lo scetticismo, al quale però vanno date delle risposte, diventa una ricchezza anche tratti, diciamo, di ottimismo. E questa è una questione, insomma, che bisogna tenersi cara. E in questo senso rivolgo ancora un appello a coloro che ci ascoltano, a tutte le compagne, i compagni, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, di sostenere questa radio anche attraverso contributi minimi, ma chi può anche con contributi più corposi, in maniera tale che vengano migliorate le strutture di questa radio, che sta al servizio di chi l'ascolta, che sta al servizio dei compagni, che sta al servizio dei movimenti, che riesce a collegarsi pure con i compagni e le compagne che stanno all'estero, che ci ascoltano. Quindi da questo punto di vista anche l'occasione di oggi pomeriggio è un'occasione non soltanto per un incontro tra di noi, per un incontro con gli ascoltatori, ci sarà un brindisi, ci saranno momenti di convivialità, ma anche l'occasione per fare una sottoscrizione a questa radio che ne ha bisogno e della quale hanno bisogno molti, molti ascoltatori, molti cittadini.
Ma anche un confronto, no? Dato che di discussione, di confronto, di, certo, così, di allargare la partecipazione, soprattutto a quelli che non sono mai passati a conoscere, che magari conoscono la radio perché l'ascoltano, ma non hanno mai conosciuto né redattori né cose. Adesso Serafino prende una telefonata e...
Sì, mentre prendi la telefonata, dicevamo, noi stiamo cercando.
Non so, solo energia.
Stiamo cercando di collegarci anche con i compagni a Firenze che tengono, diciamo, questo incontro che fa il punto su tutte le situazioni di lotta che riguardano in particolar modo abitare nella crisi, ma non solo, hanno all'ordine del giorno pure una riflessione su una serie di temi che abbiamo già.
No, questi compagni di Firenze l'ho cercati, adesso stanno proprio nel momento in cui stanno intervenendo all'assemblea,
e quindi non
subito dopo, appena sono liberi, ci faranno capire, le richiamiamo e ci facciamo raccontare com'è quelle di Pescara, i fatti, come si prosegue su questa situazione. In attesa,
Ettore, in attesa voglio di questo, ti offro così, diciamo, l'assist. Noi prima dicevamo, prima delle telefonate che ci sono state, dei collegamenti che abbiamo fatto, diciamo che qui al centro c'è un attacco nei confronti della scuola, delle pensioni. Probabilmente, Ettore, ci dobbiamo aspettare un attacco pure sul fronte sanitario. Sul fronte sanitario, qui adducendo cose pure reali, che sono
a
quelli
parte che già lì è in atto, ma già sicuramente in atto, ne faranno un altro più
però
pesante.
Lì adducendo una scusa che tra l'altro è una scusa che c'ha anche elementi di realtà, quelle dei sprechi di molte regioni, qui poi l'attacco verrà mosso all'utente, al cittadino che ha bisogno di una sanità che sia una sanità non solo dignitosa, efficiente, che sia in grado di non solo curare ma di prevenire, diciamo, i mali. Quindi proprio all'interno, diciamo, di questo, io vorrei di questo, Ettore, qui ti offro una questione.
Ci abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Sì. Buongiorno.
Ciao, senti, ciao. No, mi volevo riallacciare alla prima telefonata che c'è stata.
Però per non fare un contraddittorio, ma perché proprio io poi intervengo proprio quando, cioè, ci penso, ci ripenso, e le cose che sono state dette da quel compagno sono proprio, se siamo arrivati a sto punto, cioè c'è da sperare poco da parte dei compagni come iniziative di lotta per affrontare.
Non scoraggiare che siamo in tanti.
No, scoraggiare nel senso di poter riuscire a battere il sistema capitalistico, perché se stiamo a contare la carta igienica, il territorio consumato, non capendo praticamente qual è il problema, no? Dei profughi, degli immigrati, tutte queste cose qua, ma veramente siamo al punto di arrivare alla guerra, no? E questo, cioè, si stanno a preoccupare, cioè, della gente, cioè e che quindi i compagni non ce la fanno più, so come si dice? Cioè, stiamo a contare veramente le briciole, quando in pratica siamo stati attaccati, perché con l'ultimo decreto della scuola in pratica è passata la privatizzazione, perché quando te fanno un preside, e non parlo solo di quello, no, però quello è proprio che conclama praticamente la privatizzazione della scuola, come è stato fatto pure per il Senato, che vogliono mettere quelli della regione, insomma tutte queste cose qua. E si va alla privatizzazione selvaggia di tutti i servizi, non ci sarà più niente pubblico, capito? Quindi, cioè, bisogna andare alla come si dice, alle radici dei problemi, no? Ma gli immigrati stanno qua, i profughi stanno qua, ma perché? Che questi si divertono, no? A prendere i barconi, a venire qua. Ma il compagno che ha parlato prima, cioè, per me un compagno è quando dice sfruttare tutto il mondo, unitevi. Non mi pare, insomma, che sta su sto livello, no? Allora, quando praticamente l'ISIS arriva alla Siria, guarda caso, ma ti chiedi una domanda? È proprio lì, cioè, perché vogliono abbattere la Siria, non ci sono riusciti, no? Con la guerra, cioè col tentato attacco fermato poi dalla Russia, no? E ci stanno riuscendo con l'ISIS. Come fa l'ISIS a avere tutti questi armamenti? Chi glieli dà? Ma veramente, cioè, poi si arriva sempre tardi a ragionare sulle cose, come l'attacco pure lì in Ucraina da parte della NATO, no? Allora, al primo momento, che ne so, i compagni erano rimasti un po' così perché sa Putin, non capendo invece che quello era un attacco nazista, cioè un attacco della NATO, no? Che sta addirittura l'America che va a fare i sorvoli sulla Cina per guardare le isole, ma vi rendete conto?
Certo.
Non lo so. Comunque è questo. E poi voglio dire una parte, cioè, noi adesso facciamo tutte iniziative, no? Cioè la casa, la scuola, però sono tutte a sé, cioè uno interviene sempre e fa le iniziative sempre su che ne so, quasi sull'emergenza, no? Mai che a sto punto veramente facciamo una piattaforma unica a partire dalla guerra, i soldi che vengono spesi per gli armamenti, no? E da lì che sono soldi levati praticamente a tutti e soprattutto alla povera gente. Tu guarda pure l'attacco alla pensione, no? Ti fanno credere che sono stati levati i soldi a chi ce n'ha più per darli a quelli che ce n'hanno di meno.
Poi te lo spiego dopo quello che stai vedendo.
No, vabbè, comunque questo è tutto, insomma, pure sul MOS, insomma, per anni i compagni giù del MOS hanno lottato quasi, come si dice, in solitaria solitudine lì in Sicilia, e invece era un problema grandissimo, grandissimo, perché lì c'è la base per i droni, capito? E vabbè, è questo. Comunque voglio dire al compagno, se veramente sta a suo livello della carta igienica, il territorio, allora guarda, leggete un po' la storia e ritorna negli anni 30, capito? Come sono nate le cose e le leggi razziali, è da lì che è scaturita la seconda guerra mondiale, eh? Ciao.
Va bene, ciao. Ettore, senti, qui vedi, riemerge poi in questo intreccio formidabile tra questioni internazionali e interne e questioni pure di casa nostra, no? Quindi sta a venire fuori la questione della scuola, delle pensioni, della casa, della sanità. Questo è lo stato sociale, questo chiamasi stato sociale. Ora, è possibile che, e questo gliene va dato pure atto, è possibile che sia il Papa a spendere parole serie intorno, solo il Papa intorno a queste questioni, quando dice che lo stato sociale non è un costo, cito letteralmente
non è un costo ma è una infrastruttura necessaria per una vita dignitosa dei lavoratori, dei cittadini, dei bambini, delle donne, degli anziani.
Però a questo Papa che dice così, io vorrei che glielo dicesse in faccia quando gli vanno a fare i salamelecchi questi capi di governo, questi banchieri, che lo vanno a trovare e glielo dice in faccia a loro, Ettore, in maniera Papa diretta, Francesco, dice non siete benvenuti.
Papa Francesco, qualche tirata d'orecchie a questi cialtroni della politica italiana gliel'ha pure fatta, pure durante una santa messa, come si suol dire, no? Ma questi c'hanno il culo in faccia, Ettore.
C'hanno maioli che culo in faccia. Perché capito? Già sarebbe estetica avere una faccia da culo. Ma loro oltre ci hanno messo le maioliche sopra, così gli scivola tutto.
Ma io te voglio dare il destro, siccome uno dei
cardini questo dei pensioni. Io me lo spiego.
Le pensioni.
Volevo spiegare proprio perché stiamo pure alla parte verso la fine, che l'avevamo annunciata all'inizio. Quello che sta avvenendo sulla previdenza, ci stanno ammorbando tra il sistema retributivo e il sistema contributivo. Poi Renzi con i suoi Twitter, perché più di un concetto di 150 caratteri non è capace di esprimerlo, annuncia un'operazione di flessibilità dell'uscita dalle pensioni. E dice che chi vuole può uscire tra i 62 anni e i 67 previsti dalla Fornero con la rinuncia di una quota di redditività delle proprie pensioni che va dal 20 al 40%. Già con le pensioni che sono una miseria, l'annuncia come un vantaggio. Ma questa operazione serve ad accelerare il fallimento dell'INPS, perché l'INPS lo vogliono far diventare la casa dei poveri, in poche parole, un ente che dà solamente assegni alla fame, cioè della miseria. Vogliono, scusa un attimo, no, perché no, l'avvertiamo gli ascoltatori, mentre siamo in trasmissione non possiamo stare al microfono e al telefono, siamo due persone, a noi ci serve la concentrazione per evitare, già ne dimo tanti sfrononi, poi ci distraemo pure da chi no telefona e se crede che può parlare liberamente. Qui non c'è una redazione di 30 persone che si raccolgono le situazioni. Questa è la radio che resiste da 38 anni, fatta così, e ci vuole la comprensione. Se poi le cose che noi diciamo, qualcuno l'ha detto prima, non gli piacciono, abbiamo posizioni diverse, noi dibattiamo e diciamo le nostre.
Torniamo, perciò non è che alle pensioni, Ettore.
Telefonare in continuazione si può poi risolvere i problemi. Allora, ritornando al ragionamento delle pensioni, quello che dice Renzi è un fatto di anticipare il fallimento dell'INPS che ormai è nelle cose. Lo schematizzo molto facilmente. Dal 95 c'è il sistema contributivo. Le persone andranno in pensione in base ai contributi versati. Ma noi siamo a un sistema di ripartizione, le pensioni vengono pagate coi contributi che entrano.
i contributi che entrano, se io le spendo per pagare le pensioni in essere, come faccio a far rendere i miei contributi e avere una pensione adeguata ai contributi che io ho versato, se tu non hai la possibilità di farli rendere perché le devi spendere per pagare le pensioni? Ci spiegano tutto, ma questo non ce lo spiegano, che dove ci sono i sistemi previdenziali a sistema retributivo, i contributi che vengono versati vengono capitalizzati e non possono essere spesi perché devono rendere. Questa operazione non ce la spiega, ma ci spiegano che daranno la possibilità di anticipare a chi è flessibile, rinunciando dal 20 al 40% del valore della pensione che dovrebbero prendere. Questo non fa altro che accelerare, perché manda via persone che versano contributi reali, ma poi i contributi che rimangono all'INPS sono quelli del Job Act, la defiscalizzazione, l'esenzione del versamento contributivo, contributi dati a lavori poveri, non pagati 600, 700, 1000 euro, che oggi dicono 1000 euro è un buono reddito, però poi ci chiedono 1500 euro per l'affitto di casa, ci chiedono bollette del telefono che non sono mai meno di 150 euro, no? Delle luce, gas, insomma, voglio dire. Però dice che se uno guadagna 1000 euro è benestante, dice che cazzo vuoi di più, no? Tant'è vero, considerano le pensioni sopra e 2000 euro lorde, pensioni privilegiate che possono anche non essere indicizzate. Allora, questi imbroglioni questo stanno facendo, e come lo fanno qui, che è un fatto palese, ognuno di voi se può fare un ragionamento, ma se tu mi devi restituire i contributi miei che accumulo con 40 anni di lavoro, 45, quello che è, e questi soldi tu l'hai spesi, pertanto non hanno potuto essere investiti per farli rendere, quando mi restituisce la pensione per forza di cose
non c'è.
Allora ti stanno piano per culo. Allora loro vogliono fare fallire il sistema previdenziale, l'INPS non sarà più l'ente previdenziale pubblico ma sarà l'ente d'assistenza pubblica, darà solo le pensioni sociali a tutti e la gente andrà avanti in questo modo, perché le vogliono fare solo un canale, quello delle pensioni integrative. Ma le pensioni integrative chi se le può permettere? Quel 20% che detiene l'80% della ricchezza nazionale, perché un lavoratore che ha 1000 euro al mese di sicuro non può pagare una pensione integrativa. La pensione integrativa in ogni modo viene indicizzata anno per anno. Se io comincio a 100 euro, così poi ogni anno gli devo un 20%, 30%, capito? Si mette sopra di questo. Perciò ci stanno prendendo solamente in giro, e perciò adesso mi hanno mandato il segnale che sono disponibili i compagni di Firenze, perciò a Serafino o un pezzo musicale o prendi la parola tu.
Tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto. Un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato.
Si sfida franchette, per imponente un scherzo.
Allora non so pronte perché mi risulta sempre con la segreteria telefonica. No, proseguiamo la trasmissione, poi vediamo se c'è eventualmente.
C'è stato un falso avviso allora.
Un falso avviso, sì, mi era arrivato un messaggio al telefono. Allora, questo è il discorso sulle pensioni. Così stanno preparando anche un ulteriore. Hanno fatto già così con la sanità, no? Decentrata, regionalizzata, hanno eliminato le mutue per diffondere la sanità a tutti. Adesso la sanità non è di tutti, è di chi sa può permettere. Perché quando dici l'attacco alla sanità, ormai se devi fare l'analisi del sangue o spendi 100, 150 euro per andare a un laboratorio privato, oppure se vai a NASL per farlo è quasi impraticabile, impossibile per farlo, perché ci sono file ad attesa, piano tanti numeri al giorno, o ci vai la sera prima e fai la fila, oppure quando ci arrivi la mattina non fai mai in tempo perché sono chiusi i numeri che hanno deciso. Perciò già la sanità è fatta così. E con le pensioni ci stanno accelerando. Adesso vogliono attaccano perché il sistema è incompatibile col contributivo e le modalità a ripartizione. O si fa il sistema contributivo e allora l'INPS si trasforma come una finanziaria che i soldi che pia le deve capitalizzare, farli rendere, ed è il sistema della previdenza pubblica. Ma dentro sto giochetto è perché si vogliono cuccare anche quell'altra montagna di denari che sono i TFR di tutti i lavoratori, perché vogliono arrivare fino ad assorbire tutto, non ci vogliono lasciare neanche l'occhio per piangere, non lacrime, proprio ce li chiudano l'occhio, così non vediamo e non piangiamo. Ecco qual è l'operazione che stanno portando avanti come questione sociale. Che il Papa poi tutte le volte dice e si spogliasse pure, cioè non è perché io ce l'ho questo Papa, perché magari ce ne fossero di papi così, no? Però
o ce ne fossero
se incontra la Merkel, lui si pia la Merkel e gli dice: ma che cazzo stai a fare con i greci? Che te devono dare di più quel popolo quando c'ha delle risorse che tu artificialmente a Draghi, che gli ha truccati i conti, l'hai portato al fallimento? Che con 40 miliardi avessi risolto il problema 10 anni fa e invece l'hai ridotto a queste condizioni. Questo deve fare il Papa. Che cazzo vede più dei popoli spagnoli, italiani? Che gli devi chiedere più a questa gente? Siete voi, tirate fuori il denaro, perché il denaro che circola abbassa e avanza, è come il mangiare, no? Noi produciamo per sfamare più di 10 miliardi di persone e poi ci stanno 6 miliardi che morano di fame e 1 miliardo che diventa obeso e riempie di scariche degli avanzi. Così sono i denari, perché quando ci dicono che bastano un numero limitato di persone, l'1% della popolazione mondiale trattiene l'80% della ricchezza del mondo e l'altro devono essere pezzenti o miserabili. Ecco perché non c'ho distinzione tra rifugiati, profughi
e
richiedenti asilo e migranti economici, perché siamo noi con questa, la gente lo deve capire e si deve muovere. Se il Papa dice quelle cose, io alle parrocchie fanno le processioni portando i bigotti appresso, non che fanno una bella processione per il diritto al lavoro, per il diritto allo stato sociale. Fai quelle belle processioni quando preghi Ave Maria che fai miracoli. Prega e dici: Ave Maria, dammi, pretendi da chi ti governa che lo stato sociale va rinforzato e non demolito. Cioè io, perché se noi ci facciamo piare per il culo, no, ci facciamo commuovere dalle belle parole, però se le parole non si riducono a fatti, rimangono chiacchiere, scusa Serafino, perché poi
non
volevo smontare.
No, ma non io condivido perfettamente, perché figurarsi se la Chiesa, dopo che ha detto per esempio ai migranti li accogliamo nei conventi e ce n'ha dei conventi vuoti o semivuoti, poi non ha messo in atto queste cose. Questo è un semplice esempio. Vogliamo parlare della Chiesa che non paga allo Stato determinate cose su strutture anche di tipo commerciale, oltre che quelle adibite al culto? Vogliamo parlare della Chiesa che incassa 1 miliardo attraverso l'8 per mille? Ma figurarsi quante ne abbiamo. No, io usavo questa frase de Papa Francesco soltanto per dire, se lasciamo solo a Papa Francesco dire frase di questo tipo, perché questi, chi governa, non solo non produce nulla, non opera nel senso di andare incontro alle esigenze e ai bisogni della popolazione, dei cittadini, dei lavoratori, ma non si perda nemmeno di frasi di questo tipo. Lo usavo solo in questi termini, perché può figurarsi, insomma, ci vorrebbe ben altra cosa che delle semplici frasi e delle raccomandazioni alla potenza divina. Ci vorrebbero, come ricordava anche una telefonata fuori onda di un compagno col quale ho parlato, ci vorrebbero poi, e lo ricordavi anche tu adesso Ettore, ci vorrebbero i fatti da mettere realmente in campo.
Senti, ci abbiamo finalmente il contatto con Firenze, che si sta tenendo, è in corso un'assemblea nazionale di Abitare nella crisi. Abbiamo fatto un discorso generale, abbiamo parlato delle crisi, abbiamo parlato delle iniziative a Pescara, stavamo parlando delle pensioni, insomma, voi che ragionamenti state a fare? La prima assemblea dopo i fatti di Milano, che ragionamenti ci sono? Quali iniziative si prevedano a essere messe in campo?
Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutti. Abbiamo iniziato da una mezz'ora, col solito ritardo di rito, per cui ci avete trovato in piena assemblea. Adesso stava intervenendo Bologna raccontando come stanno affrontando sia l'aggressività nei confronti delle occupazioni, sia le questioni riguardanti la quotidianità. Diciamo che l'assemblea è iniziata molto ragionando su come si affronta oggi la crisi, partendo dalle pratiche di riappropriazione e le dinamiche di coercizione che si stanno mettendo in campo contro la riproducibilità di queste pratiche, per cui si sta discutendo sulla necessità di costruire un'offensiva, di non accettare nella trattativa città per città, tavolo per tavolo, territorio per territorio, per tenerci ciò che abbiamo conquistato, ma stiamo ragionando su come produrre un'offensiva che sia in grado di rappresentare a livello nazionale la necessità di cambiamento rispetto al piano casa, e per cui gli articoli più odiosi come l'articolo 5, ma anche l'articolo che riguarda le case popolari e la questione dell'housing sociale, che è una proposta abitativa da 600-700 euro al mese d'affitto, che non può sicuramente riguardare milioni di persone che hanno redditi precari o stanno in grande difficoltà, compresi i migranti, ma anche intere generazioni che sono quelle che si sono dovute misurare col lavoro volontario all'Expo, eccetera. Un altro ragionamento proprio a proposito di Expo è stato fatto su come Abitare nella crisi è stata all'interno di quella giornata, dentro la rottura della vetrina di Expo. Ci siamo assunti fino in fondo la responsabilità di ciò che si è mosso, cioè della necessità che non poteva essere una manifestazione senza produrre la rottura vera con il modello di
Paolo. No, non ti voglio interrompere. Ieri a Pescara c'è stata una manifestazione di massa
a Lanciano,
a Lanciano, oltre 60.000 persone, con donne, bambine, carrozzine, tutta pacifica, bandiere, slogan precisi. I giornali oggi non raccontano niente di quella giornata, perché nessuna vetrina si è spaccata. Allora, quando si critica che a Milano sono stati quelli che spaccavano le vetrine che hanno deviato gli argomenti, no, se non ci fosse stato quello l'avrebbero raccontato quello che stai dicendo tu, per quale motivo uno si mobilita. Cioè teniamo presente sempre questo, che noi abbiamo questa informazione che nasconde i fatti reali e dà voce all'asino che vola, cioè che quel Salvini, no, quello è un asino che vola nei sondaggi, a quello gli dà voce, al popolo che si ribella gli dice potete mangiare pane, mangiatevi brioche. Però ci furono i tagliamenti di testa, scusa questo intermezzo, prosegui.
Allora, intanto la manifestazione di Lanciano, dove abbiamo partecipato anche noi e saremo anche all'assemblea oggi a Pescara, perché pensiamo che ci debba essere un rapporto sul percorso di lotta che si sta sviluppando soprattutto al sud sulle questioni no trip e di devastazione del territorio legato a Ombrina, con quello che sta accadendo qui nella riunione di Abitare nella Crisi a Firenze. Però noi stiamo provando a dire una cosa che vada un po' più avanti, cioè noi pensiamo che ciò che si è visto a Milano è stato sicuramente un momento importante di rottura nei confronti del governo Renzi e del modello Expo, che ci racconta un'ipotesi di sostenibilità di un modello di sviluppo, no? Una sua etica, una sua attenzione al cibo, una sua attenzione all'ambiente. Noi non possiamo farci rubare tutto questo, cioè noi non possiamo permettere che il governo Renzi attraverso le dinamiche di uso di parole come rigenerazione urbana, sostenibilità, ambiente che va tutelato e difeso, invece vada avanti come un treno rispetto alla devastazione dei diritti, alla precarizzazione della vita e all'uso e al consumo del suolo a vantaggio della rendita. Come si fa questa roba qui? Si fa con le manifestazioni come quella di Lanciano, si fa con le giornate come quelle di Milano, ma soprattutto dentro la costruzione di una minaccia vera. Cioè noi dobbiamo riuscire a costruire un percorso che sia minaccioso nei confronti del governo Renzi. Deve percepire con forza il disagio sociale che c'è dentro questo paese, la necessità di reddito e di casa. E questo lo possiamo fare soltanto uscendo fuori dalle dinamiche che hanno caratteristiche territoriali. Bisogna riuscire a costruire un passaggio che sia rilevante, nazionale, e che confligga direttamente con questo governo, e soprattutto disveli tutte le pratiche che stanno mettendo in campo le minoranze del PD, coloro che costruiscono coalizioni sociali che non producono niente di differente. Cioè ci deve essere anche una capacità di rottura vera, cioè di irriducibilità anche nella vita di tutti i giorni. Coloro che stanno qui oggi dentro la riunione di Abitare nella Crisi sono coloro che ogni giorno rompono la legalità, che occupano le case, che non pagano la luce, non pagano l'acqua, che recuperano reddito attraverso queste pratiche di riappropriazione. E tutto questo viene ritenuto illegittimo e soprattutto si tenta di non farlo riprodurre. Ecco, noi pensiamo di passare da questa dinamica di una quotidianità vissuta così territorio per territorio a un momento di affermazione generale, nazionale, che rivendichi reddito incondizionato contro la povertà alla quale ci stanno consegnando e cancellando completamente il nostro presente. Diciamo che Abitare nella Crisi oggi sta provando a rilanciare sul piano dell'offensiva e non della resistenza. Vediamo se siamo in grado di riprodurlo. Ci sono tante città presenti, purtroppo il meridione è poco rappresentato perché è molto concentrato sulla manifestazione di Lanciano e l'assemblea di Pescara. C'è Palermo con noi, speravamo di avere Napoli e Cosenza, che ci sono sempre state, ci sono vicine, ma hanno preferito essere presenti in massa nella mobilitazione abruzzese.
Sì, ce l'hanno spiegato, hanno detto più o meno le stesse cose che stai dicendo tu, i termini in cui la discussione si sta affrontando e nelle stesse terminologie dell'iniziativa. Loro già fissano pure una data di una scadenza nazionale a ottobre, e ovviamente con una serie di preparazioni locali per arrivare tutti i conflitti ti messi insieme dalla TAV e non TREV, non TAV, hanno non mosso tutti al diritto all'abitare, al diritto contro la povertà, insomma, in una grande manifestazione su quei termini che stai partendo tu.
Bene, cercheremo di capirlo meglio, e casomai io adesso utilizzo anche questa cosa che mi stai dicendo per riportarla qui dentro la nostra discussione.
Bene, poi eventualmente alla trasmissione del venerdì l'approfondiremo meglio questa situazione.
Benissimo.
Va bene.
Ok, ti ciao. Ringraziamo, grazie. E ti salutiamo. Ciao, grazie.
Un abbraccio, ciao ciao.
Allora, Serafino, c'è poco da...
Eh sì, perché